Alphaville.
La prima pagina di oggi di Alphaville ci porta a Zurigo. Parliamo di musei e io saluto intanto Iari Bernasconi, che è sempre un piacere ritrovare in queste pagine. Buongiorno Iari.
Buongiorno caro, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, oggi ci porti al Museum für Gestaltung, il museo del design, sì, per una mostra che parla appunto di musei. Museum of the Future, il museo del futuro, è infatti questo il titolo dell'esposizione, un'esposizione insolita perché sono presentati 17 esperimenti digitali. E beh, io allora inizierei con la voce del direttore del Museum für Gestaltung, che tu hai intervistato, e poi magari lo commentiamo insieme.
Ich glaube, die Rolle der Museen ist natürlich in einem konstanten Wandel. Und was uns jetzt bei diesem Projekt sehr interessiert, ist einfach die Frage, ob es möglich ist, auch Dinge auszustellen, die viel zu klein sind oder viel zu groß, die zu schnell sind oder zu langsam, die schon vergangen sind oder erst kommen.
Credo che il ruolo dei musei sia naturalmente in costante trasformazione. E ciò che ci interessa molto in questo progetto è chiederci semplicemente se sia possibile esporre anche cose che sono troppo piccole o troppo grandi, troppo veloci o troppo lente, già passate o future. E poi ci interessa il fatto che il ruolo dei nostri visitatori sia completamente diverso rispetto a 5 o 10 anni fa. Temi come inclusione, interazione e soprattutto partecipazione sono molto importanti. Questo significa che il pubblico di domani si aspetta di poter fare molte più cose, vivere esperienze più dirette. In questo senso cambia fortemente sia il ruolo degli oggetti esposti, sia quello del pubblico nel museo del futuro.
Natürlich auch, dass es viel mehr Dinge tun kann, erleben kann. Insofern ändert sich sowohl die Rolle der Exponate, aber eben auch die Rolle des Publikums im Museum der Zukunft doch sehr stark.
Sentivamo quindi Christian Brendel, Iari Bernasconi, il direttore, sì, mi sono un po' incartato sui nomi tedeschi, ogni tanto capita, scusate.
Sì, beh, lo si è capito, diciamo, per un museo le prime potenzialità del digitale, prime e più immediate potenzialità del digitale, dell'intelligenza artificiale, sono l'abbattimento, se vogliamo, dei limiti fisici con cui ogni museo si è, bene o male, sempre scontrato. Appunto, l'abbiamo sentito, oggetti troppo delicati, troppo grandi, oggetti che non esistono più, non sono mai esistiti. Ecco, le nuove tecnologie permettono di offrire un'esperienza, diciamo, espositiva nuova e finora impossibile. Posso fare almeno due esempi abbastanza significativi presi appunto dalla mia visita al Museum für Gestaltung. Il primo, direi, è parlante, la monumentale opera di Louis Braun dedicata alla battaglia di Morat. Sono 10 metri di altezza e 100 metri di larghezza, piccolino, un panorama circolare, quindi realizzato alla fine dell'Ottocento e per ovvi motivi impossibile o quasi, no, da esporre in modo permanente. L'ultima volta fu esposto, qualcuno poi, vabbè, lo ricorderà, proprio a Morat in occasione di Expo 02. Ebbene, il Politecnico Federale di Losanna ha digitalizzato il dipinto in quella, tra l'altro, che per il momento è la più grande immagine digitale del mondo, 1,6 terapixel. Ora non è che io sappia precisamente cosa significhi questo numero, ma suona altisonante, vabbè, immagine che si può consultare, sì, liberamente su internet, ma che il Museum für Gestaltung ha appunto esposto prevedendo una proiezione. È uno di quelli che si chiamano Space Mouse, no? Per muoversi all'interno della tela, ingrandendo, rimpicciolendo a piacere e accompagnando il tutto con alcuni suoni creati ad hoc. Quando ci si ferma sulla cavalleria, per esempio, si sente un po' così sferragliare, il cozzar di spade, no? E questo mi sembra appunto un esempio evidente. L'altro esempio potrebbe essere in proiezione il pavillon Le Corbusier a Zurigo, che prima di essere pensato come è in metallo e vetro, era stato immaginato dall'architetto in cemento, una versione però appunto rimasta progettuale, una versione che esiste solo su carta. Ecco, anche qui, grazie alla realtà virtuale, oggi è possibile non solo vedere, ma proprio visitare l'edificio nella sua prima concezione. E questo cambia, lo diceva appunto Christian Brendle, anche il livello proprio di interazione e forse il ruolo di chi visita un museo.
È interessante effettivamente poter riguardare con gli occhi del digitale a installazioni, a progetti o a costruzioni che ovviamente non potrebbero starci nelle sale di un museo. La tecnologia permetterà quindi, Iari, un'interazione ulteriore, diversa, permetterà di esporre ciò che oggi non è possibile esporre e poi diventerà ancora più cruciale anche a livello scientifico.
Sì. Sì, questa è forse la parte, almeno per quello che mi riguarda, più affascinante. Devo dire, già oggi l'intelligenza artificiale interviene in molti campi scientifici, notoriamente direi proprio legati a supporti fisici. Penso anche solo all'antropologia o alla paleografia, no? Immaginiamo studiose, studiosi chini per ore con occhiali, occhialini a cercare di decifrare manoscritti o incisioni, almeno io me li immagino così. Oggi l'intelligenza artificiale, incrociando un numero per noi inimmaginabile di così possibilità, esperienze, versioni, incrociandole e poi combinandole, riesce a proporre appunto delle versioni di testi in tempi rapidissimi e spesso permette di decifrare iscrizioni altrimenti oscure. Addirittura, ed è un esempio proprio esposto e presentato dal Museo für Gestaltung, l'intelligenza artificiale e le immagini a raggi X permettono, oggi hanno permesso, di prendere un rotolo di pergamena bruciato 2000 anni fa a Ercolano e leggerlo. Cioè srotola virtualmente la pergamena e la legge. Una meraviglia. Oppure c'è un altro degli esempi
Davvero.
proposti, prende un corpus immenso di lettere in latino, ne cura la trascrizione e la traduzione. Anche
Ah,
qui,
però. È la fine
vabbè, al
delle
posto di avere
versioni.
batterie di 100 studentesse e studenti, sì.
Sì, è la fine
Certo,
della
il lato
versione di
oscuro di...
Tacito come la conoscevamo al liceo.
Esatto. Si può rimanere veramente taciti. Vabbè, certo,
Vabbè,
devo dire, perdonami.
questa la virgoletto, la ritagliamo e la teniamo per le
Se
perle
non
che
fossimo in
trasmetteremo.
diretta, la taglierei, però ormai è troppo tardi. No, dicevo, il lato oscuro, diciamo, poi di questa meraviglia e quindi dell'immenso patrimonio digitale che stiamo producendo rimane, è ovvio, il problema della conservazione. Se oggi sappiamo qualcosa del nostro passato è perché qualcuno a un certo punto, no, ha
Sì.
lasciato una traccia fisica. Se abbiamo scoperto, che ne so, l'omo di Denisova è perché a un certo punto ci ha lasciato un dito mignolo, che è minuscolo, ma pur sempre così reale, fisico, no?
Sì.
Allora, che fare con il materiale digitale, quindi come leggerlo fra 100 anni? Come puoi immaginare, non ho resistito e ho un po' ovviamente inzigato, ecco, il direttore Christian Brendle, quindi ascoltiamo pure il clip.
Sentiamo.
Grundsätzlich ist das natürlich eine große Herausforderung. Also gerade als Designmuseum sammeln wir ja
Fondamentalmente è una grande sfida. Proprio come Museo del Design, raccogliamo oggetti che ormai sono stati tutti progettati digitalmente. Nessuno lavora più solo con matita, carta e forbici. La stragrande maggioranza lavora soprattutto con il computer e questo porta al fatto che molti degli oggetti in mostra, ma anche nella nostra collezione, sono in realtà oggetti nati in digitale. E si potrebbe pensare, non è poi così complicato, basta un po' di spazio, di memoria e si può archiviare. Ma il problema è che bisogna acquisire anche il dispositivo che riproduce questo contenuto digitale. Bisogna prendere pezzi di ricambio, sistemi operativi, eccetera. Le quantità di dati diventano sempre più grandi e se lo facciamo per 2 o 3 anni va bene, ma la nostra logica è naturalmente quella di conservare qualcosa che possa essere utile anche tra 100 anni e quindi a medio termine sarà necessaria un'enorme torre di archiviazione dati per trasferire tutte queste tracce del presente alle generazioni future. Per noi è una sfida enorme e a dire il vero non abbiamo ancora trovato una soluzione.
Herausforderung und offen gesagt haben wir noch keine Lösung dazu. Also eine museale Sammlung, die muss den Anspruch haben, dass sie natürlich auch in 100 Jahren noch funktioniert und lesbar ist.
Una
Und
collezione museale deve avere l'ambizione di funzionare e di essere leggibile anche tra 100 anni. Se troviamo un vaso romano, è del tutto ovvio che abbia 2000 anni e che possa essere utilizzato anche tra altri 2000 anni, come all'epoca. Ma quando ho terminato gli studi, il floppy disk era il massimo che si poteva avere e contava 1,6 megabyte. Poi è arrivato il CD. Quando è arrivato il DVD, pensavo fosse la soluzione a tutti i problemi. Ora i dati sono nel cloud, ma sappiamo tutti che sarà così forse per 15 anni e poi arriverà già un nuovo sistema. Credo che questa sia la grande sfida, la rapidità con cui cambiano le tecnologie di archiviazione, le possibilità del digitale, questa esplosione di possibilità. Ci travolgerà e ci pone in un conflitto fondamentale con la logica a lungo termine di una collezione
Als
museale.
grundsätzlichen Disput mit dieser Langfristigkeit, einer musealen Sammlung.
È molto interessante questa riflessione, mi portava alla memoria questi famosi floppy disk con i quali tutti abbiamo dovuto fare i conti nell'epoca che ci sembrava rivoluzionaria, che oggi sembra quasi primitiva, quasi l'età della pietra. Tra l'altro, Iari, avevo letto un po' di tempo fa di una ricerca all'avanguardia, in questo senso nell'archiviazione a lunghissimo termine per decine di migliaia di anni, che sta cercando di produrre, li fanno già ma costano ancora tantissimo, dei dischi fatti di zaffiro, quindi di minerale, che vengono incisi otticamente a laser e che contengono già il lettore e il software che permette poi di leggerli, praticamente garantendo per decine di migliaia di anni l'accesso alle conoscenze che ci sono all'interno. È comunque veramente affascinante questo argomento, e non stupisce poi che una mostra di questo tipo sia sviluppata da un museo del design a questo punto, anche se ogni tanto come dire, a livello museale non è chiara a tutti la distinzione più o meno forzata tra arte e design. Il direttore peraltro affermava apertamente che non hanno ancora una conservazione digitale a lungo termine. Io dicevo, c'è questa cosa fatta di zaffiro che sembra il futuro lontano, ma lo vediamo veramente al di là delle nostre prospettive a breve termine. In realtà è anche un po' inquietante l'idea che il digitale al momento, allo stato attuale delle cose, sia da un lato eterno, nel senso che tu scrivi una cosa su un social network e ti perseguiterà per sempre, dall'altro in realtà è qualcosa che può scomparire in un lampo. È un po' inquietante,
ma perché si
uccide
anche nelle nostre coscienze, no? Quando si scrive qualcosa. No, trovo anche inquietante, devo dire, però al tempo stesso direi è un problema di cui i musei, almeno quelli seri, ecco, sono consapevoli, e anzi penso abbiano pure assunto la sfida come una sorta di responsabilità. Certo, lo dicevamo, i mutamenti sono così rapidi, noi adesso non li abbiamo menzionati, c'è una dimensione anche commerciale naturalmente che imbriglia un po' il vero sviluppo, no? In questo senso. E, beh, è un bene, credo, che i musei restino, come posso dire, piattaforme di scambio, ecco, forse anche punti di riferimento per queste riflessioni intorno alla nostra società, quindi alla nostra realtà. Devo dire, in uno degli esperimenti esposti, per esempio, si poteva conversare con una macchina, un'intelligenza artificiale proprio con un volto, in grado però di rubare anche il tuo di volto, no? Prima parlavo di coscienza. E nel giro di pochi secondi la stessa macchina diventava un'altra versione di te, quindi nel mio caso un altro Iari che, beh, sia pure virtualmente, ovvio, si muoveva autonomamente e diceva quello che voleva lei, dandomi tra l'altro persino dei consigli per vivere meglio. Forse lei sa tra l'altro come fare a stoccare tutte queste informazioni.
E tra l'altro è tanto inquietante questa immagine, che tu parli con un'intelligenza artificiale e questa piano piano assume le tue sembianze e tu finisci che parli con te stesso. Uno specchio che però non ti rimanda quello che dici, ma ti dice dell'altro. Forse anche la fantascienza, mi ricordo dei film che avevano indagato anche questo aspetto, ma non voglio divagare. Torniamo a Christian Brändle, con ancora qui mi incarto sempre sui cognomi tedeschi, con questa distinzione fra arte e design. Ascoltiamolo a questo proposito per un'ultima volta.
Kunst und Design stehen seit jeher in einer sehr fruchtbaren Beziehung und offen gestanden die Trennung.
Arte e design sono da sempre in una relazione molto fertile, e a dire il vero la loro separazione è recente. Il design è un'invenzione molto recente. Fino al 1900 arte e design erano la stessa cosa. E in fondo, da quando Andy Warhol ha fatto la zuppa di pomodoro, credo sia tornata a essere la stessa cosa. E tuttavia è vero che il design, come rilevanza nella nostra società, è incredibilmente presente. I vestiti che indossiamo, le sedie su cui ci sediamo, l'architettura in cui viviamo, i caratteri che leggiamo, tutto questo è design. Il design è il DNA della nostra società industriale. È ovunque e plasma la nostra quotidianità, e di conseguenza trovo molto, molto importante che il design abbia spazio anche a livello museale, venga raccolto per rendere visibile al pubblico, alla società, cosa sia un buon design, cosa sia anche un cattivo design, proprio per dare al pubblico gli strumenti per prendere decisioni. E non deve sempre essere una decisione orientata a ciò che è particolarmente bello, elegante e costoso. No, può anche essere consapevolmente la scelta di una soluzione economica, ma deve essere una scelta consapevole.
Für das besonders gute, schicke und teure sein. Nein, das kann auch ganz bewusster Entscheid für eine günstige Lösung sein, aber sie soll bewusst geschehen.
E sono interessanti anche le ultime parole che tu hai raccolto dal direttore del Museum für Gestaltung, Iari. Quest'idea, io sono raramente mi capita, ma oggi faccio fatica a trovare le parole, perché mi ha aperto veramente troppe possibilità questa nostra conversazione e anche questa mostra, che mi interessa molto andare a vedere.
Siamo nel futuro, no? Con
siamo davvero
mostra,
nel futuro,
è ancora tutto da pronunciare.
Ma davvero, ricordiamo ancora una volta che resterà aperta fino al 1 febbraio del 2026 a Zurigo. Siamo al Museum für Gestaltung, la mostra si intitola Museum of the Future. E la vista per noi Iari Bernasconi ce l'ha raccontata. Grazie mille, Iari, a risentirci.
Grazie a te, un saluto a tutte e tutti.